Qui finiscono le preghiere di Davide, figlio di Jesse.
Anche questi, come il titolo, questo post-scripto, per la Bibbia ebraica fa parte integrale del Salmo. Questa è una nota che faccio, tant'è vero che rientra nella cantilazio, nel cursus, non si può saltare. Bene. Io credo che, spero stavolta di essere non solo più breve, ma anche semplice. Vedo che ho cinque cose da dire, cinque cose su questo Salmo, che poi verrà anche commentato con qualche suggerimento dalla tradizione ebraica, come siamo soliti fare, poi visto nel Nuovo Testamento e poi nei Padri. La prima cosa che ho da dire su questo Salmo è già nella sua lettera una certa singolarità. Perché le espressioni del Salmo sono da un lato riferibili a quello che la legge del Signore prescrive per il re in Israele, e dall'altro, questo verrà ripetuto più volte, sono espressioni molto alte. Diciamo anzitutto, per introdurci questo, tutto il Salmo va letto come una preghiera. Su questo poi ritornerò. Anche se, come vedrete, le traduzioni oscillano, in realtà tutto il Salmo è una preghiera. È una preghiera composta da Davide, così si presenta. Vedete l'ultimo versetto, versetto 20. Per Salomone. Meglio tradurre per Salomone nel titolo che di Salomone, in questo caso. Sappiamo che dall'ebraico, se è possibile, ambedue, ma in questo caso si dovrebbe tradurre non di Salomone, ma per Salomone, composto da Davide per Salomone. Così anche, per esempio, fa l'antichissima, venerabilissima, autoritativa versione greca della 70, che ricordo risale, non è stata tradotta, non è una traduzione fatta in un colpo solo, ma comunque risale a diversi secoli prima di Gesù. Quindi rappresenta una tradizione ebraica importantissima. Traduce per Salomone. Quindi anche questo ci deve mettere sulla strada giusta. Ciò che Davide chiede a Dio per Salomone, ripeto, corrisponde alle qualità del re, che deve essere giusto nell'amministrazione della giustizia. Si può riassumere forse così, troppo brevemente forse, ma deve essere giusto, cioè il governo deve avere come caratteristica la giustizia, in secondo luogo la misericordia, la pietà, la compassione per i miseri, i poveri, i deboli, che fa parte essenziale di questa giustizia del re, e poi garantire, il risultato di questo è la pace, una parola che racchiude molte cose, la pace. Le espressioni della preghiera sono però, ripeto, talmente grandi che non potevano realizzarsi in Salomone. Corrispondono anche a grandi promesse per il tempo della fine, per gli ultimi giorni. Sono espressioni che troviamo nei profeti e che noi riassumiamo spesso dicendo promesse escatologiche, senza precisare di più cosa significa fino in fondo. Promesse che riguardano un momento culminante dell'intervento dell'opera di Dio per la salvezza del mondo. Sono espressioni così, alcune così alte, e richiamano simili espressioni profetiche, per esempio Isaia 60, eccetera, che non andiamo a indagare, che nella consapevolezza stessa si deve pensare di chi prega la realizzazione di questo grande augurio, cioè di questa preghiera, meglio sempre, preghiera a Dio. È affidata naturalmente a Dio e non riguarda solo Salomone, ma riguarda un futuro più lontano. Senza perdere, peraltro, anche un significato impegnativo per Salomone e per i suoi successori, perché ha anche un senso storico impegnativo. Così deve essere il re in Israele. In particolare, la giustizia, la pace e il fatto che tutti i popoli e tutte le nazioni servono questo re, come si vede dal Salmo, portano tributi. Questa visione universale del mondo intero, cioè, sconfina evidentemente ben al di là di quello che chiunque, Davide stesso, poteva immaginare rispetto a Salomone. È per questo che i compositori redattori ispirati del libro dei Salmi hanno messo questo Salmo 72 come conclusione del secondo libro dei Salmi. Per renderci conto del valore di questa scelta, bisognerebbe poter scorrere, non possiamo farlo, tutto il secondo libro dei Salmi, o anzi anche il primo. Il primo e il secondo libro dei Salmi. Il Salmo 72 è la conclusione del secondo libro. Sappiamo che il Saltero, ripetiamo, ha cinque libri, è diviso in cinque libri, a imitazione della legge di Mosè, che è divisa in cinque libri. È stato ordinato in modo consapevole, e quindi la posizione di questo Salmo fa capire che i redattori, quelli che hanno ordinato, i redattori ispirati del Salterio, hanno inteso questo Salmo al di là di Salomone. Abbiamo già visto questo anche nel Salmo 45 e nel Salmo 2, prima di tutto. Cioè vi hanno visto quasi sicuramente, noi possiamo dire tranquillamente, vi hanno visto una conferma della validità delle promesse messianiche contenute nel Salmo 2. Il Salmo 2, ricordo, proprio all'inizio del Salterio, abbiamo visto i primi due salmi, il Salmo 2 è una grande promessa messianica. Deve essere, tutto il libro del Salterio in un certo senso deve spiegare come Dio realizzerà questa promessa. Il Salmo 72 conferma la verità di queste promesse, che rimangono salde, nonostante tutto quello che dicono, che ci dice il libro dei Salmi nel frattempo, nel libro 1 e nel libro 2, dove si vedono invece molte sofferenze, molte contraddizioni, molte sconfitte, molte preghiere di supplica, dove si vede la tribolazione, dove non c'è questo splendore. Il Salmo 72 afferma che rimangono valide. Forse addirittura in un momento, si può immaginare, la regalità in Israele è addirittura sparita. Queste promesse rimangono valide. Ecco, questa era la prima cosa che intendevo dire. La seconda cosa riguarda, ho già accennato brevemente, al fatto che questa è una preghiera. Io non voglio entrare nel dettaglio, ma voi vedete, guardiamo il Salmo, a colpo d'occhio, voi vedete che comincia con un atteggiamento, anche nei verbi, nel tempo dei verbi, di preghiera. È una domanda. Primo versetto dice: o Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio del re la tua giustizia, anche dopo. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia. Cioè, si chiede a Dio che il re sia così. E i tuoi poveri, secondo il diritto, e quindi si chiede a Dio una grazia per il re, perché il re possa essere così, come in ogni preghiera. Le montagne portino pace al popolo, ancora una preghiera secondo questa traduzione. E poi al versetto 4, ai poveri del popolo renda giustizia, salvi i figli del misero e abbatta l'oppressore, ti faccia durare quanto il sole, scenda come pioggia sull'erba. È una supplica, una domanda, una preghiera. Anche il versetto 7, nei suoi giorni fiorisca il giusto. E versetto 8, e domini da mare a mare, eccetera. E qui continua in questo tono, però voi vedete che al versetto 12 dice: perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Poi torna di nuovo alla preghiera: abbia pietà, li riscatti, viva. C'è un'incertezza nella traduzione, comunque la traduzione nuova accentua il fatto che tutto il Salmo è preghiera. Non così, per esempio, la versione della 70, dicevo, la versione greca antica, che da un lato dice che è una preghiera, comincia con la preghiera, ma poi si trasforma in futuri. Tutto diventa futuro qui. I re di Tarsis e delle isole porteranno tributi, versetto 10. I re di Saba e di Saba offriranno doni. Comincia dalla preghiera, passa alla previsione di quello che sarà. Si trasforma in profezia, in una conferma delle promesse che sono il contenuto delle profezie. Le profezie contengono delle promesse, qui diventa una conferma. Quindi questa duplice natura di questo Salmo volevo sottolineare, mi sembra molto preziosa, in tutti e due i sensi. Forse non è abbastanza sottolineata anche nei commenti, ma mi sembra molto significativo. È importante anche che le promesse messianiche, che sono l'oggetto di queste profezie, siano qui una preghiera. E anche quando diventa profezia, esprime più la certezza che avverrà, più che il fatto che abbandona la preghiera. Tutto il Salmo rimane una preghiera, a mio parere, in tutte le versioni, anche nella 70, in tutte le altre versioni, rimane sempre una preghiera, solo che la preghiera, diciamo, si esprime a un certo punto con una grande certezza, dal momento che sono le promesse di Dio, e passa a indicare al futuro quello che avverrà, ma rimane sempre preghiera. E anche questo è molto importante. Perché? Perché la venuta, la realizzazione di queste promesse che appartiene a Dio, proprio per questo vanno invocate. E la preghiera del popolo di Dio è importante, ha un ruolo in vista della realizzazione di queste promesse. Ecco, qui non voglio dilungarmi su questo, ma mi pare che un punto che potremmo approfondire: il valore della preghiera, perché Dio realizzi le sue promesse. Questo lo troviamo dappertutto, nell'Eucaristia dappertutto. Il valore però anche della preghiera, la certezza che Dio comunque le realizzerà, questo è detto tante volte, ma anche il valore della preghiera. Ecco, io ricordo solo un passo del Nuovo Testamento, noto a tutti, quando nel primo capitolo del Vangelo di Luca l'angelo appare a Zaccaria, è il capitolo, esattamente il capitolo primo, il versetto 13, il punto, e il quale semplicemente fa l'atto supremo, l'atto più importante che può fare un sacerdote comune nel suo servizio sacerdotale, cioè entrare nel santo e offrire l'incenso, che è l'offerta più alta, quotidiana, perché tutte le offerte si offrono davanti al Tempio, fuori, sull'altare degli olocausti. Quelle offerte, l'incenso, si offre dentro al santo, sull'altare dei profumi. Zaccaria ha in sorte questo compito e l'angelo gli appare e gli dice: la tua preghiera è stata esaudita, che non è la preghiera per avere un figlio, come vado ripetendo tutte le volte, tant'è vero che Zaccaria si stupisce altamente, non ci crede, non ha continuato a pregare per un figlio all'età avanzata con sua moglie sterile e così via. Non è la tua preghiera è stata esaudita, la preghiera tua è la preghiera del popolo, la tua preghiera è stata esaudita, tu avrai un figlio che sarà il precursore del Messia, è stata esaudita la preghiera per la venuta del Messia. La preghiera è molto importante. Questo salmo, che è importantissimo perché conferma le promesse di Dio, io sottolineo questo aspetto, è tuttavia una preghiera. Ecco, la terzo punto che volevo sottolineare, è già stato un po' detto, è che ogni regno in Israele, ogni re e ogni regno, se per ogni re, come alcuni suppongono, si faceva questa preghiera, alcuni suppongono questo, non è impossibile, anzi, c'è sempre un rinvio più avanti, perché è chiaro che le espressioni che sono qui non sono realizzabili, non sono realizzate in una successione, ecco, dei re di Israele, anche i migliori, e troviamo qui, adesso il contenuto del Salmo brevemente, la giustizia e la pace. Guardate i versetti dall'1 in avanti, l'insistenza è su questi due termini. La grande caratteristica di questo regno, che anche storicamente deve in qualche modo un po' realizzarlo, dovrebbe, ma che va al di là, è la giustizia e la pace. Poi, seconda grande caratteristica, dicevo già, la compassione per i poveri, come parte essenziale della giustizia. La giustizia è concepita così nella Scrittura, non solo qui, anche nella legge di Mosè. Fa parte della giustizia non solo tener conto dei più poveri e fare le parti giuste, ma la compassione. Il re deve essere uno che ha compassione e pietà, altrimenti non è un buon re. Noi non voglio passare al Nuovo Testamento, lo faranno altri, ma è chiaro che fa parte della giustizia del re. Poi, ripeto, la grande, insomma, il fatto qui, bisogna sottolineare che questo Salmo presenta un regno universale. I versetti dall'8 all'11, vedete, sono i molto importanti. Della tua lode è piena la... No, scusate, ho sbagliato il testo. Domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra, a lui si pieghino le tribù del deserto, mordono la polvere i suoi nemici, i re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrono doni, tutti i re si postino a lui, lo servano tutte le genti, lo servono tutte le genti. È un regno universale, come in altri testi così importanti noi troviamo questo regno universale. È un regno anche eterno, ulteriore caratteristica, perché? Perché il suo nome durerà per sempre. Vedete il versetto 15 e anche l'inizio del versetto 17. Il suo nome duri o durerà, come qualcuno vuole, come si può tradurre come si vuole, ripeto, sono vere tutte e due, il suo nome duri in eterno, davanti al sole germoglia il suo nome. siccome il suo nome dura in eterno, il regno è un regno eterno. Anche questo, di quale re si può dire? Si può dire forse, ma in senso naturalmente traslato, non in senso proprio. Bene, la quarta cosa che volevo dire riguarda proprio il versetto 17, che non finisce lì, dice così, e questo è un punto da rilevare in modo molto forte. In lui, dice il versetto 17b, la seconda parte del versetto 17, in lui siano benedette o saranno benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano o lo diranno beato. In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra è la ripresa di una promessa non fatta a Davide, non è una promessa fatta a Davide, è una promessa fatta ad Abramo. E questo è un punto molto importante da cogliere in questo salmo. È un'aggiuntura, che non è solo in questo testo, ma in questo testo è in grande rilievo, molto importante. Cioè che le promesse fatte a Davide, che adesso possiamo anche ricordare, o lo potete vedere perché è un versetto, io mi riferisco a Genesi capitolo 12, che è la vocazione di Abramo, in particolare il versetto 3. Lì ci sono una serie di promesse fatte ad Abramo sulla base della sua obbedienza. Se Abramo obbedirà, cioè uscirà dalla sua terra, c'è un comando di Dio, allora Dio, e c'è una serie di promesse, una più grande dell'altra. La più grande di tutte è l'ultima, ed è il versetto 3, in cui si dice in te e nella tua discendenza, poi si aggiungerà in altri testi, saranno, o attraverso di te, saranno benedette tutte le famiglie della terra. C'è un compito, una responsabilità, un privilegio universale. La benedizione di Dio per tutto il mondo passerà da te e dalla tua discendenza. Qui è attribuito questo. Questo come si realizzerà, dice la preghiera di Davide, attraverso il re. Là non è detto in Abramo, è detto a te ed eventualmente alla tua discendenza. Non si dice attraverso il re. È qui che le promesse fatte ad Abramo trovano il proprio attore, cioè il proprio realizzatore nel re. Ecco, l'ultima cosa, ho finito, e versetti 18-19, che naturalmente sono anche la conclusione del libro e sono messi lì per quello, però fanno parte del Salmo, anche, di fatto fanno parte del Salmo. Benedetto il Signore Dio di Israele, egli solo compie meraviglie, benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra, amen, amen. Tutto è opera di Dio, tutto. E tutto è a gloria di Dio. Direbbe San Paolo nella lettera ai Efesini, a lode della gloria di Dio. Cioè a lode della manifestazione della sua presenza, della sua gloria. Tutto è a lode di Dio. Tutto quello che precede qui realizzerà la gloria di Dio. E tutta la terra sarà piena di questa gloria. Ecco, ascoltiamo adesso un trasferimento anche con connessioni nella lettura tradizionale del popolo di Israele di questo Salmo.
Molte delle cose che dirò insomma saranno forse esplicitazioni o approfondimenti di quello che è stato appena ascoltato. Allora, il Salmo appunto riporta questa soprascritta di Salomone, o meglio per Salomone, perché la composizione del Salmo sembra essere attribuita a Davide. dall'ultimo versetto che dice: qui finiscono le preghiere di Davide, figlio di Esse, versetto 20. Questo versetto conclude il Salmo e chiude appunto la seconda sezione del Salterio. Questa cosa è già stata detta. Il libro dei Salmi è stato diviso fin dall'antichità in cinque sezioni che corrispondono ai cinque libri della legge. E come avevamo detto, questa simmetria pone un equilibrio perfetto tra la legge di Dio e la pietà. Non sono, non so, quattro libri della legge e uno di preghiera, oppure 10 libri di preghiera e 3 di comandamenti. Sono 5 e 5. Questo è molto significativo. Legge e pietà, le cose da fare e la vita davanti al Signore. Il primo libro dei Salmi si chiude qui. Il secondo libro, seconda sezione, si chiude con Salmo 71-72. Comunque, ritornando a di Salomone o per Salomone, l'interpretazione ebraica, appoggiandosi a questo titolo, ha oscillato tra due interpretazioni del Salmo. Una ritiene che il Salmo sia composto da Davide in onore di Salomone suo figlio, che fu, come sappiamo, il re di Israele nel periodo più prospero della sua storia. Salomone è ricordato con dei capitoli dei Libri dei Re in cui si dice appunto che il regno di Israele sotto di lui conobbe il massimo splendore. Invece c'è l'altra lettura che riferisce il Salmo al re Messia atteso, il re futuro. È interessante, almeno per me è stato molto interessante, notare che anche in uno stesso autore, non è che un autore sposa una lettura o ne sposa un'altra, lo stesso autore porta avanti in parallelo le due letture, in una continua alternanza, il re Salomone, il re saggio e il re giusto, e il re Messia atteso. Kimchi, per esempio, che è quello che in genere io seguo di più, commenta così il versetto primo. Per Salomone, dice: questo salmo fu composto da Davide in riferimento a suo figlio Salomone quando questi fu proclamato re. Perciò si dice, al termine di esso, qui terminano le preghiere di Davide, figlio di Esse. Alcuni invece, sempre Kimchi che parla, affermano che il Salmo fu recitato in riferimento al re Messia, che nel Cantico dei Cantici è chiamato Salomone. Avevamo già visto l'altra volta, a proposito del Salmo 44-45, che la prima parola del Cantico dei Cantici è di Salomone. Ho interpretato per Salomone. Salomone non è inteso come il re di Israele, ma è inteso nel significato della parola, che vuol dire a lui la pace, cioè colui che possiede la pace. Il Cantico dei Cantici è per colui che possiede la pace, cioè lo sposo di Israele, Dio, oppure il Messia. Quindi sono messi in parallelo il Cantico e questo Salmo, come già avevamo visto Salmo 44. La Laura aveva chiesto l'altra volta se viene prima Laura, se viene per qual è la dipendenza, se viene prima il Salmo o il Cantico. Questo non si può stabilire, però sembra che ci siano, se anche i commentatori antichi affermano che c'è questa dipendenza, vuol dire che c'è, penso io. E quindi anche qui, dove è scritto per Salomone, gli interpreti lo collegano al Messia, colui che possiede la pace. Ritornando dunque al duplice riferimento al re Salomone e al re Messia, si può facilmente notare che molti versetti del Salmo, se riferiti a un re terreno, lo diceva anche Giovanni Paolo, non possono essere intesi alla lettera. Per esempio il versetto 5 che dice: il suo regno durerà quanto il sole, quanto la luna per tutti i secoli. Come può essere applicato a Salomone questo versetto? Kimchi infatti puntualizza sempre, quasi commentando ogni versetto, puntualizza, dice: se il testo è riferito a Salomone, questa è un'espressione iperbolica, cioè un artificio letterario, un'esagerazione. Se però è da intendersi in riferimento al re Messia, non si tratta di un'iperbole, ma va intesa in senso letterale. Questo dato mi sembra molto interessante perché, diciamo così, mi sembra che legittimi l'interpretazione futura, cioè non è una cosa che abbiamo inventato noi cristiani. È venuto Gesù e dopo abbiamo visto che tutti i salmi si riferivano a Gesù. No, c'è questa apertura al futuro anche nelle letture ebraiche, anche queste letture di commentatori ebrei sono tutte già aperte al futuro. Un altro aspetto che ho visto nei commenti e che mi sembra da tenere presente nella lettura del Salmo è che molte prerogative di questo re, lo vedremo, sia che sia il re di Israele ideale o che sia il re Messia, sono le stesse prerogative di Dio. Il re giusto è il perfetto imitatore di Dio. Il suo giudicare con giusto giudizio, qua bisogna ricordare che il re in Israele ha come compito principale l'esercizio della giustizia. Il regno è proprio l'amministrazione della giustizia. E un altro aspetto è quello dell'eternità del suo regno e dell'universalità. Sono tutte prerogative di Dio applicate al re, sia che sia il re di Israele, sia che sia il Messia. Ora vediamo alcuni versetti e la loro interpretazione tenendo presenti queste linee fondamentali che ho appena detto. Versetto primo. O Dio, dal re il tuo giudizio. Adesso abbiamo tutti in mano traduzioni, una diversa dall'altra, comunque cerchiamo di seguire. O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio del re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Rashi, che è il grande commentatore, abbiamo già detto, morto nel 1105 e vissuto in Francia, commenta così. Davide recitò questa preghiera in riferimento a Salomone suo figlio, perché vide nello Spirito Santo che egli avrebbe chiesto a Dio un cuore capace di intendere e di ascoltare rettamente. Qui ovviamente Rashi mette in relazione questo versetto al sogno di Gabaon, quando Salomone, appena divenuto re, andò a offrire sacrifici al Signore e il Signore gli apparve in sogno e gli chiese chiedimi quello che voglio e te lo concederò. E Salomone chiede la saggezza nel governare. Possiamo anche guardarlo, Prima Re 3:9. Prima Re 3:9. In Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte e gli disse: chiedimi ciò che io devo concederti. Salomone disse: tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande benevolenza, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto. Tu gli hai conservato questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che sedesse sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che ti sei scelto, popolo così numeroso che non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male, perché chi potrebbe governare questo tuo popolo così numeroso? Al Signore piacque che Salomone avesse domandato la saggezza nel governare. Quindi è come se, cioè, Rashi vede fa questa lettura, pone la preghiera di questi primi versetti sulla bocca di Davide, prima che il figlio divenisse re, come se Davide avesse previsto profeticamente quello che avvenne a Salomone, appena insediato sul trono del regno di Israele, e si fosse unito profeticamente alla richiesta del figlio. Cioè, come se Davide avesse visto che Salomone avrebbe fatto questa preghiera a Dio e ancora prima abbia composto questo salmo per unirsi a questa richiesta del figlio che è secondo il cuore del Signore. In ogni caso, la domanda di questo primo versetto sta ad indicare che la giustizia piena e perfetta non può essere esercitata da un re o un giudice umano mortale senza che sia ispirato da Dio. Dio, sei tu che devi dare al re la tua giustizia. Versetto 2. Regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri secondo il diritto. Allora Chimchi dice: governerà in modo tale da non favorire i grandi e i ricchi che contendono con i poveri. Questo si riferisce a Salomone. Se invece si riferisce al re Messia, allora richiama il testo: non giudicherà secondo le apparenze, ma giudicherà con giustizia i deboli, che è Isaia 11, che dice un germo. Guardiamo Isaia 11, che parla del Messia esplicitamente. Dice: governerà. Beh, non è una traduzione, è una glossa. Governerà in modo tale da non favorire i grandi e i ricchi che contendono con i poveri. Se invece si riferisce al re Messia, allora richiama il testo: non giudicherà secondo le apparenze, ma giudicherà con giustizia i deboli. Isaia 11. Versetto 3. Dice: si compiacerà, questo virgulto che spunterà dal tronco di esse, si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. Quindi mette in parallelo il testo del Salmo con i testi messianici. Versetto 5. Il suo regno durerà quanto il sole, quanto la luna per tutti i secoli. Quanto il sole e come la luna, cioè per tutto il tempo che essi sussistono. È un'espressione iperbolica. Se però il testo è da intendersi in riferimento al re Messia, non si tratta di un'iperbole. Perché nei suoi giorni la terra si riempirà della conoscenza del Signore e tale resterà per sempre, senza che più venga a cessare tra gli uomini il timore di Dio. E ancora Isaia 11 al versetto 9. Il commento, come si può vedere, mette in evidenza l'eternità del regno del Messia e la sua universalità. Regno eterno e universale. Similmente, Chimchi interpreta i versetti 7 e 8. Rispetto alla pace, dice: se si riferisce a Salomone, si tratta di un'espressione iperbolica. Se invece si riferisce al Messia, allora il testo è da intendersi alla lettera, perché nei suoi giorni la pace durerà per sempre. Anche se, riguardo a questo versetto 7, Rashi dice una cosa diversa da Chimchi, e qua vediamo che non sono sempre d'accordo i commenti. Rashi dice, fa osservare che tutte le preghiere di Davide per Salomone sono state esaudite, eccetto questa: il suo regno durerà quanto il sole. No, riguardo il versetto 7, della pace. Davide chiese pace eterna, ma Dio disse che la casa di Davide sarebbe durata in eterno solo se i suoi discendenti fossero rimasti fedeli alla sua parola. Quando essi furono infedeli, infatti, Dio ritirò la sua protezione. Questo lo vedremo meglio anche sabato prossimo con il Salmo 88. Versetto 8. Versetto 8 dice: dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Anche di Salomone si dice che dominava su tutto l'oltrefiume, prima Re 5:4. Ma se riferiamo il testo al Messia, allora esso è ancor più chiaro, perché il suo dominio si estenderà su tutto il mondo. Stessa cosa per il tributo. Il tributo si riferisce a Salomone e si richiama all'episodio della regina di Saba, che viene per ascoltare la sapienza di Salomone e porta grandi tesori al re. E invece, se si riferisce al re Messia, Chimchi mette in parallelo Isaia 60, che è già stato citato. Isaia 60 è la visione delle ricchezze dei popoli che si riversano su Gerusalemme, sulla Gerusalemme futura. Dice, per esempio, le ricchezze del mare si riverseranno su di te, verranno a te i beni dei popoli, uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Tutto il capitolo Isaia 60, testo esatto, che si legge per l'Epifania insieme al Salmo 72, Salmo responsoriale, Salmo 72, il giorno dell'Epifania. Sono i popoli che vengono a Gerusalemme e sono i magi che vengono a Gesù. Bene, da questi brevi passaggi noi possiamo intravedere, a me questa cosa mi ha colpito leggendo i commenti, perché passano come dando per scontato che tutti questi testi che ho letto, Isaia 60, eccetera, danno un profilo della figura del Messia atteso. Qui ne sono solo evocate alcune caratteristiche che evidentemente Kimchi suppone che il suo lettore le conosca già, quindi noi le comprendiamo, ma evidentemente il suo destinatario, cioè gli ebrei del suo tempo, sapevano benissimo che quei testi erano messianici, Isaia 60, non li sta neanche a spiegare, semplicemente li rimanda. Ecco, io ho finito, leggo solo l'interpretazione di Kimchi al versetto 20 che mi è molto piaciuta. Qui terminano le preghiere di Davide, figlio di Jesse. Kimchi, c'è una cosa molto simpatica, perché lui cita l'interpretazione di suo padre. In genere loro citano dei rabbini prima di loro più autorevoli. E lui cita suo padre che era stato pure rabbino. Dice, mio padre aveva detto una cosa, la sua memoria sia in benedizione, dice, leggeva questo versetto così. Quando si compieranno le consolazioni dei giorni del Messia, allora termineranno le preghiere di Davide, figlio di Jesse. Non dice qui terminano i canti di Davide o qui terminano i ringraziamenti di Davide. Dice qui terminano le preghiere di Davide, cioè le richieste di perdono e di salvezza. Infatti, quando tutto sarà compiuto, i figli di Israele usciranno dall'esilio. Abiteranno nella loro terra e il re Messia, figlio di Davide, regnerà su di loro. Essi dunque non avranno più bisogno né di perdono, né di salvezza, né di vittoria, perché tutto sarà loro, e allora termineranno le preghiere di Davide, figlio di Jesse. Cioè, ai giorni del Messia ci rimane la lode, il canto, ma non la supplica. Quindi finiscono le preghiere.
Ora è un salmo del genere nel Nuovo Testamento, un'impresa non facile, però per poco che si dica, noi sentiamo già facilmente fino adesso l'eco del Nuovo Testamento, l'abbiamo già sentito in realtà.
Ecco, allora tentiamo questa lettura neotestamentaria di questo Salmo, di questo bellissimo Salmo, che appunto è stato definito uno dei gioielli della letteratura salmica e, come il Salmo 1, non è mai citato esplicitamente nel Nuovo Testamento. Sembra molto strano, ma non c'è mai una citazione esplicita. Ecco, ripeterò alcune cose anche che sono già state dette, ma mi perdonerete. Ecco, come abbiamo sentito, dunque, questo si tratta di un salmo regale, che cioè parla di un re dai contorni molto straordinari e misteriosi e di un regno altrettanto straordinario dove regna la giustizia, la pace, l'abbondanza, il riscatto, la liberazione dei poveri. Il titolo del Salmo ci dice che sarebbe appunto stato scritto da Salomone, o meglio, come già è stato ripetuto più volte, per Salomone. Ma se l'occasione storica per la composizione di questo Salmo fosse anche stata l'intronizzazione o l'incoronazione di questo re, ecco, certo la figura che è tratteggiata in queste righe supera di molto Salomone. Viene in mente la parola che Gesù stesso dice in un passo del Vangelo, ecco qui vi è uno più grande di Salomone. Proprio perché questa profezia, ecco anche per le espressioni iperboliche che usa, ecco, non si esaurisce in Salomone, l'abbiamo già detto, ecco, certo ora è grande e saggio, ma che, come sappiamo bene, ecco, conoscerà anche in modo pesante il peccato. Il re quindi di cui si parla in questo salmo è il re Messia, il re consacrato, atteso da Israele, re di pace e di giustizia, che noi identifichiamo in Gesù. Allora cerchiamo di leggere questo salmo, ecco, dividendolo per piccoli gruppetti di versetti, ecco, per vedere se davvero, ecco, in questo straordinario e misterioso re, ecco, possiamo ravvisare i tratti di Gesù. Ecco, divido il salmo in 5 piccoli brani, ecco, non consideranno molto, forse a torto, gli ultimi 2 versetti che appunto concludono anche tutto il secondo libro dei salmi e che sono questa dossologia così bella, ma appunto ho diviso questo salmo in 1, 4, 5, 8, 9, dopo li riprendo, 9, 11, 12, 14 e 15, 17. Allora vediamo i versetti 1, 4, ecco, se avete sotto il testo forse è bene seguire, ecco. Il salmo dunque inizia con una invocazione a Dio perché conceda al re la sua giustizia, che si esprime concretamente in un retto e saggio governo del popolo e soprattutto in una protezione particolare riguardo ai poveri. Già questa invocazione ci fa capire che la giustizia ha la sua fonte in Dio e perciò è un dono di Dio che contrassegna dunque anche la sacralità del re, perché il re è santo e giusto nella misura in cui imita e si uniforma all'azione di Dio che ama la giustizia e il diritto e del cui amore è piena la terra, dice il Salmo 33,5. E questa giustizia ha un rifletto cosmico. Si parla delle montagne, si parla delle colline. Tutta la creazione, come l'ingiustizia, crea uno squilibrio nella natura, così un ordine equo dei rapporti porta alla pace, che qui nel Salmo viene offerta appunto dalle montagne, dalle colline, quasi personificate. Tutta la creazione, cosmo e uomini, è coinvolta nel giusto governo di questo re. Tutta la realtà è come restaurata. Ora, a quale re può essere attribuito tutto questo? A un re di origini umane? No, non è possibile. A chi altro? E chi altro Dio ha inviato come re? Il suo figlio. Il suo figlio che è stato annunciato alla Vergine dall'Arcangelo Gabriele in questi termini. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. E questo annuncio, questo evento non era altro che il compimento di tante antiche profezie che annunciavano il Messia. Mi piace rileggerne soprattutto una, Isaia 9, 5, 6, che dice così: «Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno». Perché egli è venuto a consolidare e a rafforzare con il diritto e la giustizia ora e per sempre. Questo testo la liturgia ce la fa leggere la notte di Natale, quindi più trasparente di così è questo passaggio non potrebbe essere. Passiamo ai versetti 5 e 8 che ci descrivono, così mi è sembrato, il tempo, lo spazio e l'azione di questo re e di questo regno. Il tempo durerà quanto il sole e la luna, cioè quegli astri che Dio ha fissato al momento della creazione per regolare il giorno e la notte, e cioè questo regno non avrà fine fino a che il mondo sussisterà. Lo spazio, il suo dominio sarà esteso da mare a mare, e cioè un regno che non conosce frontiere, racchiude in sé tutti i confini della terra. E infine l'azione di questo re. Esso è benefico e buono, come la pioggia che irriga e feconda la terra, tanto che da essa fiorirà il giusto e la giustizia, e abbonderà la pace e la salvezza. In tutta la storia della salvezza si sono succeduti tanti re, ma nessuno è stato apportatore di giustizia e di pace definitive, di riscatto e di salvezza. I regni della terra sono provvisori e fuggenti, passano come ogni altra realtà. Solo Gesù, che è entrato in Gerusalemme, ha acclamato re e signore dai fanciulli, che davanti a Pilato si è confessato re, e il cartiglio sulla croce lo ha proclamato tale per tutti i tempi, dopo la sua risurrezione lo possiamo davvero dire signore dei signori e re dei re, come lo definisce l'Apocalisse, perché con la sua morte ha sconfitto la morte e generato nello Spirito, sulla croce lo ha donato in pienezza e per sempre, e lo Spirito è via per la pace e per la giustizia. Lui, Gesù, è il Salvatore, come dice ancora l'angelo nel Vangelo di Matteo a Giuseppe, quando dice: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. E lui ancora è la salvezza, l'unico portatore di salvezza. Così lo definisce anche il vecchio Simeone. I miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, quell'universalismo di cui si diceva prima, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. I versetti 9 e 11. Questi versetti mostrano tutti i popoli che verranno a questo re, che attira le moltitudini da tutte le nazioni. Vengono a portare doni e tributi, a prostrarsi, a servirlo. Tutti riconoscono in questo re il loro re. La lettura cristiana di questo salmo ha sempre intravisto, soprattutto nei versetti 10 e 11, la profezia della venuta dei magi ad offrire e adorare il re dei giudei che è nato. Essi rappresentano la primizia di tutti i popoli, perché tutti verranno a Gesù. I versetti 11-14. Questi contemplano l'azione di questo re, che si preoccupa prima di tutto dei miseri che gridano e dei poveri che non hanno chi li aiuti. Il re li libera e ha pietà di loro, riscatta la loro vita e li salva. Così il re diventa il sostegno e la difesa dei poveri a somiglianza di Dio. Anche questo testo rimanda a un'altra bellissima profezia di Isaia, e precisamente Isaia 61, 1 e 2. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore e il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti. Ebbene, è Gesù stesso che in Luca 4, 16, 21 proclama questo testo e dice e rivela: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Gli ultimi versetti 15 e 17, il Salmo si chiude con voti e acclamazioni a tanto re. Voti e acclamazioni che anticipano, mi sembra, la grande preghiera che noi facciamo nel Padre nostro: venga il tuo regno. Si invocano per lui benedizioni, preghiere e segni tangibili di benedizioni celesti, come l'abbondanza dei frutti di messi, l'ondeggiare dell'erba e la fioritura dei cedri. Si chiede che il favore divino doni al re una fama perenne e realizzi in lui, in pienezza e verità, l'antica benedizione rivolta ad Abramo: in te saranno benedette tutte le stirpi della terra. Ebbene, questa benedizione sarà massima in Gesù, come dice l'apostolo Paolo nella lettera agli Efesini: benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà. Dunque è Gesù il Re Messia delineato in questo salmo. Ma noi abbiamo esperienze di questo regno di giustizia e di pace? Dov'è la giustizia in questo nostro mondo? Dove la pace? Il Vangelo ci dice che il regno di Dio è venuto a noi in Gesù, che come un chicco di grano è stato posto nella terra e ora, risorto per la sua presenza viva, sta producendo nel mondo molto frutto. Ma in questo campo, che è il mondo, è stata seminata anche la zizzania, e il padrone lascia che crescano insieme grano e zizzania. Solo alla fine il grano sarà riposto nel granaio e finalmente sarà dispiegata tutta la potenza e la magnificenza del regno. Questo è il tempo dell'attesa, della pazienza, della perseveranza nella fede. Gli eventi fondamentali, l'incarnazione del Verbo, la sua morte e risurrezione, sono avvenuti. Il regno è stato inaugurato. Gli ultimi tempi sono iniziati. Ma il dispiegamento del regno di Dio non è ancora evidente. C'è un rimando: sarà instaurato in pienezza alla fine, come dice Paolo, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regna finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Allora il regno sarà dispiegato nella sua massima potenza e bellezza.
Ascoltiamo la voce di un padre, non so qual è, forse sempre Agostino vedo.
No, io aspetto il Salmo 88 io, per arrivare a Origene, perché anche tu deve andare, ma bisogna dire che sì, ci si stupisce un po', nel senso che i padri utilizzano moltissimo il salterio, appunto come l'altra volta scorsa si è visto, praticamente è la trama del ragionamento di Agostino. Se si guardano gli indici delle sue opere, il libro più citato è il Salterio, e così per molti altri padri. Tuttavia i commentari completi o anche parziali del Salterio non sono molti dei padri, non è stato un'opera, è stato molto commentata, è stata utilizzata, ha formato la base del pensiero dei padri, ma non ci sono molte collezioni. Io mi fermerei così, possiamo poi, credo che è bello poter veramente parlare con libertà, mi fermerei solo su un versetto, il versetto 3, per avere un altro esempio di come l'interpretazione allegorica di un testo biblico apre una certa finestra su altri punti di riflessione, no? È un po' così, credo che queste settimane l'abbiamo già visto, che l'accostamento con i padri, con Agostino in particolare, consentiva di aprire, attraverso il suo modo di leggere la scrittura, dei nuovi orizzonti, delle nuove linee di pensieri imprevedibili. Abbiamo visto nel Salmo 8, quando lui dice: se guardo i cieli, la luna e le stelle che tu hai fissate, se leggo la scrittura, se contemplo in essa le chiese, la chiesa madre, la grande chiesa madre, le chiese particolari, ecco, dico che cos'è l'uomo. Quindi un'apertura di questo tipo ecclesiologico. E una cosa simile avviene anche oggi. Ecco, mi sembra anche che bisogna dire che questo tipo di esegesi allegorica, che è stata per secoli il canale di lettura spirituale della Bibbia, che scaldava il cuore a chi la leggeva, cioè la scoperta di un grande universo attraverso la parola biblica, per noi è più difficile, indubbiamente, continuare, non ce la facciamo, ecco, a leggere la Bibbia in questo modo, si ha l'impressione di sfuggire al senso del testo. E quindi è andato un po' in crisi questo tipo di esegesi, però la palla è nel nostro campo, cioè bisogna rimane il fatto che bisogna riuscire a trovare delle vie di lettura spirituale del testo che scaldino il cuore al credente di oggi, all'uomo di oggi, come allora lo facevano con l'esegesi allegorica. Quindi vediamo rapidamente il versetto 3. E che intanto c'è questa particolarità nel latino, dice suscipiant montes, cioè ricevano i monti la pace. Se non sbaglio, anche la versione greca dice così, ricevano. L'ebraico, da come viene tradotto, dice i monti portino, porteranno. Ecco, non so se questa versione la si può fondare sull'ebraico, sul testo originale. Agostino capisce ricevano i monti la pace per il popolo e i colli la giustizia. Allora, chi sono i monti, chi sono i colli? Senza dubbio, dice, i monti sono più grandi, i colli sono più piccoli. Si comincia a ragionare così per tirare fuori l'allegoria. E allora ecco un Salmo 113, dal versetto 3, che gli dà un'idea di monti che fanno qualcosa. Allora dice: ebbene, questi monti hanno esultato come arieti e questi colli come agnelli del gregge all'uscita di Israele dall'Egitto. Abbiamo una citazione del Salmo, cioè alla liberazione del popolo di Dio dalla servitù. Ecco, allora lui come arriva a capirli? Sono i grandi della comunità, i monti, quelli che si segnalano per la loro santità, questi sono i monti, e che sono in grado di istruire gli altri, sia con le parole, affinché siano bene edotti nella fede, sia con la vita vissuta. Gli altri sono i piccolini, sono i colli, i piccoli della comunità. Colli sono coloro che li seguono con docilità nel raggiungimento della stessa virtù eminente. Perché dunque i monti la pace e i colli la giustizia? Si procede così nell'allegoria. Stabilito una prima identificazione, i monti sono i grandi, i colli, i piccoli della comunità. È facile arrivare a questa cosa così. E poi si ragiona, si va avanti nell'interpretazione del testo facendo funzionare questo meccanismo. E allora dice: perché uno la pace e l'altro la giustizia? Lui ammette: forse non c'è nessuna differenza. Potrebbe essere, rimane sempre nell'esegeta, che forse non c'è nessuna differenza. Però dice che è possibile invece vedere una differenza, potrebbe darsi veramente. che qua c'è una differenza. Non dobbiamo piuttosto vedere una distinzione non trascurabile tra le parole, i monti la pace, i colli la giustizia. Allora, e a questo punto arriva, come abbiamo già visto nel Salmo 8, che Agostino dà una virata al senso delle cose rispetto a quello che noi ci aspetteremmo in una allegoria così semplice. I monti sono i grandi della Chiesa, i colli i piccoli, ma quando si arriva alla pace, alla giustizia, ecco cosa tira fuori Agostino. Lui dice: sta di fatto che i dignitari della Chiesa debbono vegliare sulla pace con attento zelo per evitare che, comportandosi superbamente nella ricerca del loro onore, si abbiano a creare scismi e si spezzi la compagine dell'unità. Cioè, hanno ricevuto la pace e il vegliare su se stessi, per non prevaricare all'interno della comunità, non approfittare della loro posizione. Dal canto loro, i colli, dico, debbono sì seguire i primi nell'imitazione e nell'obbedienza, ma sempre in modo tale da non ritenerli superiori a Cristo, evitando così di allontanarsi dall'unità di Cristo, sedotti dalla vana autorità di monti cattivi che sembrano eccellere. Lui trae un insegnamento per la comunità. I monti hanno una consegna della pace, cioè dell'unità, e devono stare attenti loro per primi a non incrinare il dono della pace, volendo spadroneggiare sul gregge. E la giustizia dei colli è quella di non ritenerli più di quel che sono. Cioè, ti seguo, ti obbedisco, però stai attento che il mio maestro è Cristo. Tu non sei il capo, diciamo, non sei tu il punto finale della mia obbedienza. Anzi, mi dice, i monti, devono dire, dicano i monti, anche se noi un angelo dal cielo vi annunzierà qualcosa di diverso da quanto avete ricevuto, sia anatema, e qua cita Paolo ai Galati. E dicano anche: forse Paolo è stato crocifisso per voi, oppure siete state battezzati nel nome di Paolo? Un'altra citazione, 1 Corinzi 1,13. In questo modo ricevano la pace, perché dice, fa un passo avanti, dice, ricevono la pace per il popolo. Allora, questo bene è per il popolo, è per la comunità. Ricevono la pace per il popolo di Dio, cioè per i poveri di Dio, desiderando regnare non su di loro, ma con loro. Viceversa, i colli non dicano, e questo sta alla giustizia dei colli, cioè dei piccoli della comunità, noi. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, come dice, critica San Paolo in 1 Corinzi 1,12, ma dicono tutti: io sono di Cristo. Questa è la giustizia, così la chiama Agostino. Non anteporre i servi al Signore e neppure porli sullo stesso livello di Lui. Quindi ricevano la giustizia e non anteporre nessuno a Cristo. E dice: levino pure gli occhi verso i monti, donde viene loro il soccorso. Tuttavia non sperino dai monti questo soccorso, lo sperino dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. E qua Agostino trae, dopo aver fatto un giro dal Salmo e finito a San Paolo, ritorna al Salterio, ma in un altro punto del Salterio, cioè un'altra finestra d'accesso, che è il Salmo 120, 1-2, che gli dà proprio l'aggancio, perché gli agganci sono terminologici e che lui porta il pensiero. Il Salmo 120 dice, 120-121, dice: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Abbiamo capito chi sono i monti per Agostino, e la risposta del salmista è: il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Quindi io alzo i monti verso i monti, verso i capi della comunità, verso il responsabile, verso Agostino che era vescovo. Ma da dove mi viene l'aiuto? Viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Ecco, e chiudo solo citando, senza leggerlo, la seconda parte di questa esegesi del versetto 3, dove apre un'altra un'altra finestra, un'altra possibilità, dice ma questa pace la possiamo anche considerare così, è la riconciliazione. Questo suscipiant, ricevano la riconciliazione da Cristo e la trasmettono alla comunità dei fedeli. E qua lui fa rientrare nel discorso San Paolo, dice ha dato a noi l'ufficio della riconciliazione, 2 Corinzi 5, 17, 20, ponendo la parola in noi, la parola della riconciliazione. Quindi il compito dei colli, dei monti, è quello di ricevere la riconciliazione da Cristo e offrirla alle genti, alla comunità. E in questo senso, in questo contesto, il compito dei colli è ricevere la giustizia qui è l'obbedienza. E dice, citando San Paolo ai Romani, e dice come per la disobbedienza di un solo uomo molti divennero peccatori, così per l'obbedienza di un solo uomo molti sono diventati giusti. E quindi la giustizia in questa seconda interpretazione è l'obbedienza, dice, e facendo così questo compito, ognuno ha il suo compito, i monti la pace, quindi non spadroneggiare, e l'offerta della riconciliazione, e i colli la giustizia, cioè non considerare nessuno più di Cristo, ma allo stesso tempo obbedire, avviene quello che dice il Salmo 84, 11, la giustizia e la pace si sono baciati. E quindi ritorna nella conclusione a un altro, sempre al Salterio.
Ecco, se vogliamo aggiungere, o anche qualche domanda, qualche intervento, tenendo conto un po' di tutto.
È dedicato a Salomone, qui dice proprio è dedicato a Salomone, però c'è un fatto, secondo il mio parere Davide scrive per Salomone suo figlio, però il re vero secondo me era ancora da venire, perché qui dice dedicato a Salomone, re giusto e pacifico, ricco e glorioso. Va bene, questo salmo fa appello al re ideale dell'avvenire, quindi dovrà, non è neanche lui stesso, lui è solo simbolico, secondo me deve ancora arrivare
il questo re. È il titolo, stai leggendo un titolo, no, certo, tu hai una Bibbia davanti, no?
Sì, c'ho la Bibbia davanti e io
della CEI, sì, di Gerusalemme forse, certo.
Poi io trovo un accostamento di alcuni passaggi anche in Matteo 5, 3 e 12, ma alcuni versetti sulla giustizia, sul fatto che Dio recupererà i poveri, cioè li dimostrerà la preghiera dei poveri, la sua misericordia e le sue promesse, quando dice in un passaggio, scusami se mi dilungo, in un passaggio che dice beati
i poveri,
beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati, beati i misericordiosi, perché troveranno la misericordia. E infatti nei passaggi del 72, 12, nel 72.1 viene un re giusto che giudica secondo giustizia, nel 3 la pace, fa riferimento alla pace, eccetera. Quindi io ritengo che il re sia scritto, insomma, ma il re proprio ideale è Cristo, che deve proprio, è lui che sarà il vero re che fa giustizia.
Sia questa volta che la volta scorsa e le altre volte nella parte dell'interpretazione ebraica mi pare che ci siano convergenze molto notevoli sul fatto che c'è una profezia messianica, diciamo. Noi cristiani siamo abbastanza d'accordo con gli ebrei su questo. Dove ci si scontra invece è sul fatto che Gesù sia stato il Messia. Per loro questo, secondo me, questo aspetto del re, dell'unto, è una cosa sola, diciamo. E questi salmi regali lo confermano, quindi la difficoltà che molti di loro hanno sta proprio qui. Sì, la mia riflessione è su un libro così antico e così importante, come poter fare ad avvicinare appunto cristiani ed ebrei. Ecco, questa è la mia riflessione.
Faccio solo una domanda. Nel versetto 7, la traduzione che noi recitiamo ogni giorno dice: nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace. Invece in questa traduzione dice: fiorisca il giusto. Mi chiedevo perché, cos'è il giusto, chi è il giusto? Cosa giusta o se è invece...
Rispondo puntualmente a questo, altrimenti mi dimentico, ma poi... Cioè, vedo adesso la 70, cioè la versione greca, dice sorgerà nei suoi giorni la giustizia. L'ebraico dice fiorirà nei suoi giorni il giusto. Mi pare che la risposta può essere questa, cioè il testo ebraico dice così, la 70 interpreta così. La 70 poteva avere un altro testo sotto o poteva avere lo stesso testo interpretato così. Non so se la risposta è sufficiente.
Faccio questo collegamento col Nuovo Testamento perché ci è capitato sotto oggi durante l'incontro con i nostri ragazzi. E Giovanni al capitolo 5 al versetto 22 si collega con i primi due versetti del Salmo. E Giovanni dice: il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio. E poi dopo continua dicendo più avanti nel capitolo al 26, come infatti il Padre al 30: da me io non posso fare nulla, giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato.
Bello. Molto bello, sì.
ascoltando la spiegazione dell'interpretazione ebraica, si rimane ammirati per la grande tolleranza con cui sono trattati due interpretazioni così distanti, quella che dice che si parla di Salomone e quella che vuole tutto riferito al Messia. E gli stessi maestri, come abbiamo sentito, passano da una interpretazione dall'altra. Ecco, e questo mi sembra molto bello. Certamente non si possono conciliare del tutto queste due interpretazioni e quindi si mantiene l'incertezza senza escludere il contrario uno dell'altro. Non sono come i professori che polemizzano e fanno critiche uno all'altro, ma si mantiene tutto come possibile e come anche valido. E penso che questo avvenga perché il Salmo è una preghiera. Per chi prega questo Salmo può bastare l'idea che Dio saprà cosa vuol dire ogni espressione, saprà la verità precisa, e questo basta. Dio lo sa, io non mi accontento che non so ben distinguere con chiarezza cosa significa, ma gli angeli e Dio lo sanno, e questo mi basta. E intanto dico queste sante parole che so che a Dio piacciono. E così in questo senso si lascia questo rassegna di interpretazioni con una grande pace. Tutto è così ben pensato, così ben espresso, così profondo, che possiamo lasciare a Dio il giudizio finale. Saprà Lui. E questo avviene anche per, l'ho molto sentito ascoltando quanto diceva Ignazio di Agostino. Di per sé noi moderni siamo portati a escludere il versetto 7, questa interpretazione, le montagne, le colline, chi è l'uno, chi è l'altro, la pace, dono delle montagne, la giustizia, dono delle colline. Ma dopo, ascoltandolo con un po' di tempo e di pazienza, si raccolgono tanti insegnamenti e ammonizioni anche da Agostino, che forse nessun altro punto delle sue opere ha occasione di svolgere a noi, questa esortazione alla pace, a non sopravvalutare i capi. Dove lo dice? Forse non lo dice, non riesce a esprimere queste cose, tranne in questa interpretazione del Salmo, che a noi sembra un poco lontano e difficile da accettare, ma è poi così bello, così profondo, che uno gode nell'ascoltarla. E anche questo, insomma, è una bella cosa che impariamo stasera.
Volevo rapidamente aggiungere questo: è vero che questo è un salmo, è una preghiera, difatti inizia dicendo: Dio, affida al Re il tuo diritto. Però sembra anche una carta costituzionale, uno statuto, perché ci dice anche che cos'è questo diritto che Dio deve affidare al suo re. Ecco, quindi mi sembra che Davide, quando ha scritto questo salmo, abbia voluto proprio insegnare ai re come avrebbero dovuto comportarsi, no? E quindi un re ideale. Nel diritto si studia che la forma di governo migliore sarebbe quella di una monarchia retta da un re giusto, intelligente, sapiente, illuminato, ma purtroppo questo non esiste nella realtà. E fino a poco tempo fa, prima della rivoluzione di francese, no? Tutti i re governavano in nome di Dio. Poi oggi abbiamo abbandonato questo modo di pensare, per cui i re oggi governano in nome del popolo. Però questo è un salmo che dovrebbe illuminare i giuristi quando dice che cosa vuol dire giudicare il popolo secondo giustizie e i poveri secondo il diritto, cioè i principi della solidarietà, i principi dell'uguaglianza, e sono principi sanciti in questo salmo. Noi
non dobbiamo trascurare, perché la domanda, io non ricordo come si chiama, ultimo là in fondo, Giovanni, sì. Possiamo fermarci un attimo su quello che ha, perché ha affermato alcune cose, ma anche, cioè, mi pare che tu dicevi, siamo molto vicini, la tradizione ebraica è quella neotestamentale, possiamo dire quella cristiana, perché? Perché interpretiamo il Salmo in senso messianico. Questo non è poco. La differenza è riconoscere che Gesù è questo Messia. Poi dicevi, come si può fare? Cosa si può fare per avvicinare ancora di più? Ma questo non lo so. Per avvicinare di più non lo so. Secondo me una cosa si può fare, la stiamo facendo, si può fare, ma non nel senso che si avvicina di più. Perché lì c'è l'atto della fede. Ma nel senso di riconoscere che l'identificare in Gesù questa figura del Messia presuppone, non è ovvio, non è una cosa ovvia. Secondo me questo si può fare. Dobbiamo farlo a noi stessi e lo stiamo facendo. Non è una cosa ovvia, lampante, storicamente che si impone, che cioè il re descritto qui è Gesù. Però Gesù corrisponde, non solo a questo testo, ma a tutti gli altri testi. Si presuppone, cioè, un atto di fede in Gesù. E difatti è stato ricordato anche nell'intervento di Mariangela sul Nuovo Testamento, quando alla fine, per altra via, cioè sotto un altro tema, ecco, su un altro tema, quello della pace, della giustizia, eccetera, si è chiesto, ma dov'è tutta sta roba? Questo è il problema, no? Cioè, se Gesù è il Messia, come mai non c'è il tempo messianico? O che tipo di tempo messianico c'è? E questo noi dobbiamo tenerne conto. Secondo me si può fare quello solo. Cioè, tenere conto che non è una cosa ovvia. Per chi crede in questo, in questo Salmo, non è ovvio, immediato, pensare che Gesù è sicuramente lui, visto che qui non c'è né pace né giustizia. E quindi uno dovrebbe quasi dire, beh, allora deve ancora venire. E difatti il Nuovo Testamento spiega che è lui, ma però aggiunge altre cose, anche queste con riferimento alla scrittura, ma ne aggiunge altre. Dobbiamo tener conto di questo, come avveniva, io ho già finito la mia perorazione, secondo me era una domanda molto centrale, come avveniva secondo per esempio la testimonianza degli Atti degli Apostoli, quando Paolo andava in una sinagoga, che è il posto giusto per questa domanda, cioè dove tutto deve essere confrontato con la scrittura, è il posto giusto. Quindi anche con questo salmo, e c'era qualcuno che credeva e altri no. E come mai? Però vuol dire anche che è credibile, che un Messia come Gesù è credibile, per chi sta alla Bibbia, però naturalmente qualcuno crede, qualcuno no. Io credo che di questo noi dobbiamo sempre tenere conto. No, c'è adesso Giacomo che...
Una cosa velocissima, una domanda ma una riproposizione del problema. Prima, quando veniva chiesto da Fernanda, quella del nei suoi giorni fiorisca il giusto, perché avevo in mente un altro punto in cui il problema si riproponeva simile, ma non riuscivo a trovarlo, però adesso è venuto fuori. In Isaia 45 c'è quel versetto che si legge in avvento: stillate i cieli dall'alto, le nubi facciano piovere la giustizia, che il testo latino, se non sbaglio, è nubes pluant iustum.
Esatto.
Quindi non è proprio lo stesso problema. Quindi mi chiedevo come diceva lì l'ebraico e come...
In Isaia 45? Bisogna avere la Bibbia ebraica.
No, comunque...
Ce l'abbiamo, appunto, ce l'ho, ma non ce l'ho qui.
Sono già più momenti in cui questo problema si ripropone, c'è questo giusto che...
Ma probabilmente... Girolamo? Sì. Però non è... Ecco, grazie, scusa. Isaia 45, bisogna sapere anche il versetto, se tu ce l'hai in italiano. Tu, Sara, stavi dicendo qualcosa?
È la Vulgata che dice così.
Sì.
Credo che sia Girolamo che legge anche in qualche salmo, nella sua versione, ma tante volte si dice giustizia e lui dice giusto, perché è una sua...
O anche salvezza, salvatore.
Salvatore, una sua bellissima interpretazione.
Sì. Allora, Ifus amai mi mal, Hakim Yezeru Tzedek, Iftach Ares Yifru Yesha, Tzedakah Tzmiach. E no, nel testo ebraico mi pare che si dice, sono tutte espressioni, stillino giustizia, e si apra la terra e germogli salvezza e giustizia, eccetera. No, non dice giusto, cioè, quindi è Girolamo che traduce così, perché Girolamo, che è per il cosiddetto senso letterale, chiaramente quindi senso ebraico, lui non intende però il senso letterale come lo intendiamo esattamente noi. Per lui qui, quindi lui approfitta e traduce in modo da alludere al Salvatore, al giusto. In questo caso, per esempio, non è giusto, ma è giustizia. È il versetto 8 del capitolo 45 di Isaia. Justum. Lui traduce giusto, i cieli, sì, salvatore, e non salvezza, ma nel testo ebraico ha salvezza, in questo caso. Mi prende il microfono perché...
Nella Bibbia di Gerusalemme, al capitolo 45, versetto 8, c'è la nota che dice proprio questa cosa qua. Dice: questa preghiera adimira in primo luogo la liberazione e la giustizia, che ci rapporterà prossimamente, ma che sono una creazione di Yahweh, sostituendo questo giusto e salvatore ai termini astratti dell'ebraico. San Girolamo evidenzia ancora di più la portata messianica dell'oracolo, e Germogli, già in primo Isaia, paragonava il principe messianico a un germoglio uscito dal ceppo davidico. La parola germoglio diventa un titolo messianico.
Esatto.